Finalmente, poiché non c'era rimedio, il re Egeo acconsentì a lasciarlo partire. Così fu allestita una nave attrezzata di vele nere, e Teseo, con 6 giovanotti e 7 fanciulle belle e gentili, scese al porto ad imbarcarsi. Una moltitudine piangente li accompagnava alla riva. L'infelice re era a braccetto del figlio e nel suo povero cuore conteneva tutto il dolore di Atene. Nel momento in cui il principe Teseo saliva a bordo, il padre volle dirgli ancora una parola. «Figlio mio caro», soggiunse stringendo la mano al principe, «vedi che le vele del vascello sono nere. Ciò è giusto, poiché questo è un viaggio di dolore e di disperazione. Accasciato come sono dalle infermità, non so se sarò vivo quando la nave farà ritorno. Ma finché vivrò, non mancherò di arrampicarmi tutti i giorni sulla cima di quella rupe per vedere se vi saranno vele nere sopra il mare. E, caro Teseo, se per un caso fortunato tu potrai sfuggire alle mascelle del Minotauro, allora straccia quelle tende lugubri e inalberane altre, chiare come la luce del giorno. Allorché le vedrò spuntare all'orizzonte, il mio popolo ed io comprenderemo che tu ritorni vittorioso e ti accoglieremo con tali grida di allegrezza come mai in Atene si saranno udite». Teseo promise di fare così. I marinari spiegarono le vele nere al vento che soffiava debole lungo la riva, poiché veniva generato dai sospiri che tutti emettevano per la triste occasione, e il vascello partì. Ma a poco dalla parte di tramontana si alzò una brezza fresca che trasportò i viaggiatori sui flutti spumosi, gaiamente come se andassero a un'impresa felice. E sebbene la loro missione fosse dolorosa, 14 giovani soli, senza nessuna persona di età che li tenesse in freno, non passarono mestamente il tempo che durò il viaggio. Sopra il ponte fluttuante le vittime ballarono, si abbandonarono a scoppi sinceri di risa e di allegria, finché le alte montagne azzurre dell'isola di Creta cominciarono a mostrarsi fra le nubi lontane. A quella vista tutti si rattristarono subito di nuovo. Teseo, in mezzo ai marinari, fissava intensamente la terra, che ancora sembrava poco più visibile delle nuvole, fra le quali apparivano le montagne. Una volta o due gli parve di veder luccicare qualche cosa lontano lontano, che gettava fasci di luce sopra le onde. «Hai veduto quel bagliore?» domandò il pilota della nave. «Ora no, principe, ma l'ho veduto un'altra volta», rispose il navigatore. «È Talo». La brezza si faceva più fresca e il pilota, che era intento ad aggiustare le vele, non poteva rispondere alle domande che gli venivano dirette. Ma come il vascello si avvicinava a Creta, Teseo rimase sorpreso di vedere una figura umana di dimensioni gigantesche camminare a passi lunghi e misurati lungo il margine dell'isola. Andava di balza in balza e qualche volta da un promontorio all'altro, mentre il mare spumeggiava e rumoreggiava sulla spiaggia al di sotto, gettando spruzzi sui piedi del gigante. E quando il sole illuminava l'immensa figura, essa corruscava. Anche la faccia aveva un lustro metallico e gettava fasci abbaglianti. Le pieghe del vestito, inoltre, invece di svolazzare al vento, cadevano pesanti sulle membra come se fossero tessute di metallo. Più che la nave si avvicinava, e più Teseo pensava con meraviglia chi potesse essere quell'immenso gigante e se era un corpo vivente o no. Poiché quell'essere camminava e aveva movimenti vitali, ma nel suo portamento c'era qualcosa di rigido che, aggiunto all'aspetto bronzeo, faceva dubitare non fosse un gigante vero, ma piuttosto un meccanismo meraviglioso. Portava sulle spalle una clava enorme che lo faceva apparire più terribile ancora. «Che è quella cosa straordinaria?» domandò Teseo al pilota della nave, che aveva ora agio di rispondergli. «È Talo, l'uomo di bronzo», ripeté il pilota. «È un gigante vero o una figura di metallo?» domandò Teseo. «Questo veramente», replicò il pilota, «è ciò che mi ha tenuto sempre perplesso. C'è chi dice che Talo fu fabbricato alla fucina di Vulcano per il re Minosse. Ma chi ha mai veduto un'immagine di bronzo con tanto senno da far 3 volte il giorno il giro intorno all'isola di Creta, come fa questo gigante sfidando ogni vascello che si avvicina alla riva? E d'altra parte, quale essere vivente che non avesse nervi di acciaio non si stancherebbe a fare 18.000 miglia in 24 ore come fa Talo senza riposarsi mai? È una cosa da perder la testa, a parer mio». E la nave continuava ad andare avanti. Teseo udiva il suono terribile dei passi del gigante che calcava le balze battute dal mare, alcune delle quali sotto il suo peso si screpolavano e si sfaldavano nelle onde spumose. Quando i navigatori furono vicini alla bocca del porto, il gigante allargò le gambe e, piantando i piedi sui due promontori, sollevò la clava a un'altezza così vertiginosa che la cima si perse fra le nuvole. La figura metallica, tutta illuminata dalla luce del sole, rimase a lungo in quell'atteggiamento. Pareva che da un momento all'altro l'enorme clava dovesse piombare giù con un colpo rimbombante a sfracellare in mille pezzi la nave, senza badare agli innocenti che avrebbe distrutti. Poiché di rado un gigante di carne sente misericordia, figurarsi se può averne uno di metallo. Ma proprio nel momento in cui Teseo e i compagni credevano che il colpo cadesse, le labbra di bronzo si dischiusero e la figura parlò.
«Da dove venite, stranieri?»
E allorché la voce squillante tacque, vi fu nell'aria una ripercussione come avviene dopo i rintocchi della grande campana di una chiesa.
«Da Atene!» gridò il pilota.
«A che fare?»
tuonò l'uomo di bronzo e roteò in alto la clava più minacciosamente che mai, come se volesse con un colpo formidabile fendere in due la nave, poiché Atene poco tempo addietro era stata in guerra con Creta.
«Veniamo a portare i 7 giovani e le 7 donzelle per essere divorati dal Minotauro!» rispose il pilota.
«Passate!»
gridò allora il gigante di bronzo. Quel grido echeggiò in tutto il cielo e si ripercosse nel petto della figura. Il vascello passò in mezzo ai promontori e il gigante riprese la marcia. Dopo pochi momenti la meravigliosa sentinella era lontana, sfolgorante alla luce piena del giorno, e a passi smisurati ricominciò a fare il giro intorno all'isola di Creta, come se quello fosse il suo destino eterno. I navigatori avevano appena toccato l'isola che una brigata di guardie del re Minosse scese alla riva del mare a prendere in custodia i 7 giovani e le 7 fanciulle. Circondati da quei guerrieri armati, il principe Teseo e i suoi compagni furono condotti al palazzo di Minosse, re severo e senza misericordia, e ammessi alla sua presenza. Se la figura che guardava Creta era di bronzo, il monarca, che governava l'isola, non aveva il cuore meno duro di quel metallo, e con ragione lo chiamavano l'uomo di ferro. Qualunque persona, alla vista di quelle giovani, belle e gentili, di quegli sguardi innocenti, non avrebbe avuto pace finché non avesse reso quelle anime felici, rilasciandole libere come il vento d'estate. Ma lo spietato Minosse inarcò le ciglia folte sopra le povere vittime ateniesi e non badò che ad esaminare se erano abbastanza pienotte da soddisfare l'appetito del Minotauro. Oh, se invece egli fosse stato destinato al sacrificio, come il mostro lo avrebbe trovato duro e tiglioso! Uno dopo l'altro il re chiamò davanti al trono quei giovani pallidi e sbalorditi, quelle fanciulle singhiozzanti, che tastava tutte nei fianchi con lo scettro per vedere se erano in carne o no, rimandandole poi con un cenno alle guardie. Ma quando i suoi occhi si posarono sopra Teseo, il re lo guardò attentamente, perché aveva l'aria calma e coraggiosa.
«Giovanotto!» gli domandò con voce severa. «Non ti spaventa il pensiero di essere divorato dal terribile Minotauro?»
«Ho offerto la mia vita per una causa buona», rispose Teseo, «e la sacrifico liberamente e volentieri. Ma tu, re Minosse, non senti rimorso di commettere tutti gli anni la colpa terribile di far divorare dal mostro 7 uomini giovani, innocenti e altrettante donzelle? Non tremi, o re malvagio, di esaminare l'interno dell'anima tua? Seduto sul trono dorato, nelle tue vesti regali, ti dico in faccia che sei un mostro più terribile del Minotauro!»
«Ah, dici questo?»
urlò il re, ridendo alla sua maniera feroce.
«Domani a colazione giudicherai chi è il mostro più orribile, il Minotauro o il re. Guardie, portatelo via e che questo giovane linguacciuto sia il primo boccone del Minotauro!»